dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefono allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio a tutti, anche buon anno da Marco Balestrazzi, la prima uscita per quanto mi riguarda in questa stagione 2021 di Palla in Tribuna, ben trovati sulle frequenze di Radio Parma, il numero è sempre lo stesso però, il 333-9200170 per i messaggi WhatsApp o SMS, per interagire con la nostra puntata che insomma si focalizzerà sul momento crociato con uno sguardo dedicato al mercato. I nomi sono tantissimi che vengono accostati al Parma, di fatto non si è chiuso praticamente nulla ad ora e quindi il Parma guarda la sfida contro il Sassuolo con una rosa fortemente minata dagli infortuni ancora una volta. Roberto D'Aversa farà quel che potrà con i giocatori a disposizione, anche se qualche recupero potrebbe esserci in vista della prossima partita. Proviamo però a fare un po' il punto in casa crociata grazie al servizio del TG Sport di 12 TV Parma, curato da Alberto Rugolotto.
Un terzino destro, una mezzala, un esterno d'attacco, non gli unici obiettivi ma le priorità del mercato del Parma in queste settimane. Le situazioni di classifica e infermeria spingono la direzione sportiva del club a stringere i tempi per garantire ad Aversa almeno uno o due nuovi acquisti per la gara con la Sampdoria al Tardini tra 12 giorni. I contatti del DS Carli e del vice Lucarelli sono frenetici. Devono mediare tra le necessità del momento, una squadra al penultimo posto col peggior attacco e la quarta peggior difesa, e la linea dettata dal presidente Kraus. Giocatori di proprietà e se possibile giovani.
You've heard me talk about what we want for Parma Calcio. That plan has not changed.
Ovviamente ho già parlato, sapete già, siete già a conoscenza del piano iniziale che avevamo per il Parma Calcio. Ecco, lasciatemi dire che questo piano non è cambiato.
Si stringono i tempi soprattutto per il laterale destro. In difesa saranno out Osorio, Valenti, Laurini e Grassi, mentre Gagliolo, Jacoponi e Pezzella sono tutt'altro che al 100%. Conti del Milan è vicinissimo alla Fiorentina, corteggiato e costoso anche Malquit del Napoli, la soluzione al momento più percorribile. Indiscrezioni riportano anche il nome di Piccini, di ritorno al Valencia.
È chiaro che la tempistica, il tempo ce n'è poco, considerando il fatto che la prossima settimana avremo di nuovo tre partite in una settimana, quindi bisogna essere intelligenti, sì, a iniziare a migliorare una situazione, però senza cercare di far danni.
In attacco piace Falco, no della Roma per Carles Perez. Sondaggi per Verdi, ma il Toro offre un culù e non l'esterno per Kurtic. Nomi nuovi per il centrocampo, secondo Parma Today, tra i rinforzi ci potrebbe essere l'ex nazionale inglese Wilshere, ora svincolato. D'Aversa avrebbe chiesto Duncan del Sassuolo.
Palla in Tribuna.
Allora, tanti nomi, per ora un nulla di fatto, cercheremo di orientarci, poi daremo uno sguardo anche ai possibili recuperi tra gli infortunati. La partita di Sassuolo non è sicuramente agevole, un Sassuolo che anno dopo anno è parso in crescita, anche se è una squadra alla quale il Parma negli ultimi anni con Roberto D'Aversa aveva preso le misure, quindi speriamo che insomma riesca a lavorare in questo senso anche quest'anno. Mai così forte è stato il Sassuolo, anche se è leggermente in calo, lo si può dire, nelle ultime settimane. Allora abbiamo il nostro primo ospite che ci aiuterà a orientarci nel mercato, ma prima parto proprio da questo discorso con Marco Bernardini, forzaparma.it e Gazzetta di Parma. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Sei d'accordo, un Sassuolo che anno dopo anno è cresciuto, sta facendo sempre meglio, prima era anche in zona Champions, adesso sta un po' calando, e è una squadra alla quale D'Aversa negli ultimi anni ha preso discretamente le misure, se non sbaglio, insomma lo dicono anche i risultati in fondo.
Sì, diciamo che nella sfida tra i due tecnici emergenti, D'Aversa e De Zerbi, il tecnico del Parma ha sempre avuto la meglio, 3 vittorie e un pareggio nei 4 precedenti in Serie A, 2 idee di calcio completamente diverse, ma non meno redditizie, perché insomma D'Aversa, ce lo ricordiamo anche lo scorso anno al Mapei Stadium, forse in quella che fu una delle ultime grandi vittorie del Parma, poi prima del lockdown, l'1-0 firmato Gervinho, in quello che fu forse l'ultimo Sassuolo prima di questa crescita esponenziale che era già stata fatta a giugno e si sta confermando anche in questi primi mesi della stagione. Unico aspetto positivo su cui il Parma può contare, le assenze nel Sassuolo, comunque ma Berardi è infortunato, e uno stato di forma non ottimale dei vari Caputo, Juricic e Boga, che effettivamente nell'ultimo periodo stanno un pochino faticando a prendere per mano la squadra, tanto che come vedi Traoré, De Frey che ha fatto gol allo Stadium, quindi insomma stanno spuntando altri nomi, però un Sassuolo che forse in queste ultime settimane ha un pochino rallentato la marcia.
Allora Marco, ci sono ovviamente una babele di nomi per quanto riguarda il mercato, ma prima di arrivare ai nomi che sono stati anche elencati da Alberto Rugolotto nel suo servizio, chi vedi impossibile recupero verso la partita contro Sassuolo in casa Parma invece, perché la lista degli infortunati è quasi una formazione intera?
Allora, interpretando i bollettini che sono stati diramati la scorsa settimana, quando poi risalgono la maggior parte degli infortuni, io credo che Gagliolo e Kučka potrebbero essere della partita. Si parlava di distrazioni lievi che insomma necessitavano di qualche giorno per recuperare. Bisognerà chiaramente capire il recupero di Jacoponi, che ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio, potrebbe anche Jacoponi recuperare per il Mapei Stadium. Un po' più complicati gli altri, forse Caramò, forse Pezzella, perché poi in realtà oggi si attende anche l'esito degli accertamenti per Osorio, Valenti e Pezzella, che in un modo o nell'altro domenica sono usciti acciaccati, o nel caso di Pezzella sono rimasti in panchina in quanto indisponibili. Su tutti gli altri tempi un pochino più lunghi, ecco Lorini secondo me non ce la farà, ovviamente Grassi bisogna attendere anche un paio di settimane, ovviamente Nicolussi Caviglia col grave infortunio sicuramente si rivedrà non prima di fine stagione. Però qualche recupero importante soprattutto nel reparto difensivo, perché è incredibile come quasi tutte le assenze, la maggior parte dell'assenza si stiano concentrando in quel settore, che poi è quello insieme all'attacco che necessiterebbe e di rinforzi e comunque di trovare una maggior solidità e stabilità.
Allora, invece guardando i nomi, adesso iniziamo a scorrere una lista lunghissima. Il nome più caldo per l'attacco per ora è quello di Zaza, che ha un po' superato Verdi. Io ti chiedo, non ti chiedo a che punto sia la trattativa, perché non credo che ci siano grossissime novità nelle ultime ore, ma eventualmente ci puoi insomma riportare. Però ti chiedo anche un commento sul giocatore, perché Zaza è ormai diventato un'eterna promessa.
Sì, Zaza sarebbe una scommessa a tutti gli effetti per il Parma. Non so quanto adatto al 4-3-3 di D'Aversa. Lui giocava già in un 4-3-3 di Francesco al Sassuolo, dove ha fatto molto bene, e io credo che prima di parlare di Zaza bisogna capire anche se il Torino riuscirà a trovare un sostituto. C'è questa trattativa con Kwame, loro stanno cercando più una seconda punta, a quel punto Zaza potrebbe essere sacrificabile, considerando che comunque il Torino in rosa ha anche Verdi che sta facendo la seconda punta e Bonazzoli che potrebbe essere anche la spalla o il vice di Belotti. Però Zaza non so se sia l'attaccante anche a livello di motivazioni che possa venire a Parma con la fame giusta per far svoltare l'attacco. Io guardo i numeri di Zaza degli ultimi anni, sono inferiori a quelli dei due attaccanti che abbiamo attualmente in rosa, come Inglese e Cornelius, che invece a fasi alterne però sotto la gestione D'Aversa hanno dimostrato di saper far molto bene e di amalgamarsi meglio col resto della squadra. Su Zaza ho qualche remora in più sia a livello motivazionale che proprio a livello anche tattico, quindi non è un nome che francamente mi entusiasma in una situazione del genere, perché ricordiamo, parliamo sempre del peggior attacco della Serie A che ha segnato un solo gol nelle ultime 6 partite.
Eh sì, si fa fatica anche a pensare, perché bisogna pensare a chi si vorrebbe ma a chi si potrebbe in questo momento, e di profili giusti tra i giocatori che potrebbero lasciare, diciamo che stanno giocando poco non ce ne sono tanti, a meno che non si guardi nel Napoli che ha una sfilza di attaccanti clamorosa, però insomma ha i suoi problemi di infortuni anche. Oggi Guglielmo Truppo invece su Parma Today fa alcuni nomi per il centrocampo, uno lo conosci bene che è Jack Wilshere,
sì. Ex Arsenal inglese, purtroppo frenato da tanti infortuni, infatti l'unica incognita di questo potenziale innesto è l'integrità fisica del giocatore, perché insomma, sulle qualità tecniche credo ci sia poco da discutere, è un giocatore che farebbe comodissimo, è in cerca di rilancio, ecco, quindi dal punto di vista delle motivazioni lui sicuramente potrebbe dare una mano. Non so se oggi il Parmirosa può permettersi un Jack Wilshere, inteso a livello di attenderlo, certo, aspettarlo, perché è chiaro che servono giocatori pronti fin da subito e potenzialmente già ruolabili da domenica, se arrivassero in settimana, quindi è chiaro che bisognerà un attimino capire se questa lunga inattività possa influire sul rendimento del giocatore, che se dovesse entrare in forma ad esempio a metà, a fine marzo, potrebbe già essere troppo tardi.
Sì, perché il Parma ha bisogno di punti subito, poi altri nomi, quello di Paulinho del Guangzhou, che è un giocatore che ha alternato insomma grandissime prestazioni, tanti gol anche, però insomma non so se possa poi servire esattamente al centrocampo del Parma, anche se i suoi gol li ha fatti Stéphane Mbia dello Shanghai Shenhua, e Andrés Guardado del Betis. Forse il messicano potrebbe essere, per quanto riguarda il carattere, il giocatore più pronto per il Parma.
Forse sì, dei nomi che hai fatto sicuramente può portare garra e fosforo al centrocampo, che ha proprio bisogno di un innesto a centrocampo, non è che a centrocampo devi fare chissà che cosa, anche perché insomma se Kučka e Kurtić danno ampie garanzie servirebbe proprio il ruolo di regista, eventualmente un giocatore adattabile anche come mezzala, uno ma buono, ecco, quindi un solo colpo però che possa tra virgolette alzare il tasso di qualità, perché dietro agli zero gol dei due centravanti c'è anche probabilmente un problema di pochi rifornimenti che arrivano da centrocampo.
E poi Marco, ti chiedo invece qualche informazione su questo Dennis Mann, adesso si chiama FCSB, la Steaua Bucarest, insomma, sì. Capolista in patria, ha fatto 12 gol se non sbaglio, valutato addirittura sui 15 milioni, però sarà pronto per la Serie A.
Giocatore estremamente interessante, classe 98, 12 reti in 14 partite nel campionato rumeno, capocannoniere della Serie A rumena, giocatore che ha già collezionato 6 presenze con un gol nella nazionale maggiore. È una scommessa che può essere già pronta per un campionato, diciamo, di un livello superiore a quello in cui milita attualmente. Esterno destro che effettivamente in questo momento forse rappresenta la lacuna principale, no, del Parma, perché sì, c'è Caramò che però abbiamo visto tra infortuni e una scarsa propensione al gol non sta dimostrando tantissimo in questi primi mesi, quindi potrebbe essere proprio il famoso anello mancante del tridente di D'Aversa. È chiaro che sì, non è esperienza del campionato italiano, parliamo comunque di un ragazzo di 22 anni, quindi è chiaro che vale lo stesso discorso che è stato già fatto per gli altri neoacquisti del Parma. È vero, lui magari viene dall'Europa e non dal Sud America, però si tratta comunque di una scommessa a tutti gli effetti per il campionato italiano.
C'è chi ci scrive anche un messaggio: Roberto, l'unico che può fare la differenza è Gomez, ma purtroppo è quasi impossibile se siamo su un altro livello, ecco.
Sì, direi di sì, ecco. Anche se l'Atalanta ha altri giocatori che potrebbero interessare al Parma, perché io penso ai due esterni destri, De Paoli e Piccini, che sono chiusi ovviamente e da Atebor e dal nuovo acquisto Maele, potrebbero essere giocatori che fanno a casa del Parma, però ad esempio il caso di Piccini è un altro giocatore che reduce da un lungo infortunio, quindi bisogna capire un attimino l'esigenza del Parma di avere giocatori pronti sia fisicamente che mentalmente al campionato italiano, ed è una duplice esigenza non sempre facile da trovare in questi prospetti che chiaramente a gennaio cercano di accasarsi altrove alla ricerca di maggior spazio.
Mi è fatto venire in mente Lammers dell'Atalanta, che non vede più il campo con Gasperini.
Lammers, giocatore però interessante, era partito bene. Infatti, strano, Gasperini l'ho proprio accantonato, nel senso che le prime giornate veniva impiegato anche con una certa continuità in alternativa a Zapata. Poi è un pochino sparito dai radar, sappiamo che Gasperini quando poi trova il suo 11 ideale fa fatica, sì, a cambiare, là davanti si giocano le due maglie Zapata e Muriel alternandosi quasi ogni partita. Lammers effettivamente sta un po' faticando a trovare spazio. Per Lammers, e quindi per ruolo di centravanti, diciamo classico numero 9, bisognerà capire poi effettivamente se Inglese e Cornelius avranno delle richieste. Io credo che allo stato attuale il Parma abbia più esigenza di reperire un esterno destro. Poi è chiaro che se ci fossero delle opportunità si potrebbe andare anche a cercare un attaccante, però ad oggi il Parma ne ha già due in rosa e credo che D'Aversa li conosce, quindi vuole puntare su di loro, quindi è difficile pensare che il Parma possa fare un investimento in quel reparto lì.
Io ringrazio tantissimo Marco Bernardini, come sempre ci ha dato un sacco di informazioni. Grazie Marco.
Grazie. Ciao. A te, buon lavoro.
Io ho un sacco di messaggi anche da leggervi e vi invito comunque a scrivere, a dirci la vostra. Provate a fare anche la lista della spesa, di cosa serve secondo voi nei vari ruoli per il Parma. Scrivetecelo al 333-92-00170. Ad esempio, insomma, si è un po' detto un attaccante esterno, un attaccante centrale. Dove vedreste, dove sono necessari gli innesti in questo momento in casa Parma? Allora, altri messaggi che arrivano invece... Adesso tutti osannano il ritorno di D'Aversa, ma ci troviamo in questa situazione perché D'Aversa non ha voluto onorare i 2 anni di contratto, ora farà comprare giocatori che a settembre non c'erano, troppo facile così, scrive Primo. Secondo me la situazione è un po' più complessa, diciamo che D'Aversa sì, è andato via, però è stato fatto anche andare via per certi versi, quindi... è un po' più complessa la situazione, non è stato un addio unilaterale di D'Aversa, ma la situazione che si era creata portava, come hanno detto anche i dirigenti della vecchia società, a un divorzio inevitabile, ma non mi sentirei proprio di addossare le responsabilità dell'addio all'allenatore, anzi. English Man scrive: coppia gol Christian, male che vada il prossimo anno giocheremo in Premier. Scrive Christian con un gioco di parole simpaticissimo. C'è anche un po' di pessimismo per Marco: ormai chiunque arrivi non riusciremo a salvarci, le neopromosse volano. Federico, questo è un dato interessante, ieri sera la Samp ha perso a Spezia, Spezia gioca bene e inizia anche a far punti, quindi è una classifica estremamente complessa per il Parma. Servono punti immediatamente perché difficilmente si è salvata una squadra con 12 punti dopo il girone d'andata del bottino che per ora ha raccolto il Parma. Prossimi incontri prima della fine del girone, le trasferte di Sassuolo, di Reggio contro Sassuolo e poi la partita in casa contro la Samp. La classifica oggi dice che in casa crociata ci sono 12 punti, 9 ne ha il Crotone, l'unica squadra dietro, 12 ne ha il Torino e poi si sale verso i 14 di Genoa e Cagliari, 16 dell'Udinese, 17 dello Spezia col Bologna, 18 la Fiorentina, la Sampdoria ne ha 20, il Benevento 21 e se negli anni scorsi il Parma è calato nel girone di ritorno, si spera in ottica crociata lo faccia anche Benevento, altrimenti la salvezza per la squadra di Inzaghi è già una certezza. Ci chiede Enrico se Scione non va bene, giocatore di una tecnica sopraffina, esperienza anche europea, l'anno scorso non ha fatto bene al Genoa se non nella parte finale di stagione, bisogna vedere anche in che ruolo potrebbe giocare a Parma, se regista, ma non sappiamo se le caratteristiche siano esattamente, i tempi esattamente quelli richiesti da Roberto D'Aversa. Altro messaggio: inutile parlare di Liverani, Carli, D'Aversa, le responsabilità più grosse sono gli errori commessi dalla società, quella vecchia e nuova, anche se la nuova i soldi li ha spesi purtroppo male, dispiace dire queste cose dopo 4 anni bellissimi, ma gli errori si pagano, poi il calcio propositivo lo lasciamo fare a società più ambiziose della nostra perché ci vogliono i buoni. Roberto, questo è il suo messaggio, adesso facciamo una pausa musicale. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my you'll be a woman. eccoci per la seconda parte di Palla in Tribuna, sempre 333-9200-170 per gli sms e messaggi WhatsApp. Si vede che ieri saranno fatto rivedere Pulp Fiction in TV. E abbiamo un altro ospite però adesso. Io saluto, è in linea con noi Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Ciao Sandro. Allora, abbiamo un problemino tecnico, ma tra poco arriva Sandro. Intanto mi è arrivato un altro messaggio, io vado subito a leggerlo. Oggi stanno scrivendo in tanti: se siamo in questa situazione la colpa è solo dei 7 soci, la conferenza stampa all'inizio stagione con il conseguente addio di Lavezzi hanno fatto precipitare tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. Peccato che Krause sia arrivato troppo tardi, fosse arrivato a inizio estate avremmo programmato tutto molto meglio, non saremmo messi male come nella situazione attuale. Ho usato un sinonimo. Lo Spezia ha fatto 6 punti in 2 partite, noi 0 in 5, è ancora lungo, ma bisogna fare assolutamente mercato per restare in A con gente pronta e non ragazzi di prospettiva. Forza Carli, muoviti in dialetto Spaiot. In tutto ciò Lucarelli dov'è? Sarà molto dura a salvarsi, le altre fanno punti, noi no. Questo è il parere di un ascoltatore che non si firma, ma è molto chiaro nel suo messaggio. E da questo mi riallaccio, dovrebbe esserci adesso con noi Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori.
Le altre fanno punti, noi no. Si chiude così il messaggio di un nostro ascoltatore. C'è un po' di pessimismo nell'aria, Sandro, dai tifosi. È forse il momento più difficile della recente storia crociata.
Sicuramente il momento più difficile, perché effettivamente 12 punti, se non sbaglio 21 partite da qui alla fine del campionato, 28 punti da fare per raggiungere quella quota 40 che abbiamo mitizzato più di una volta. In più ci sono gli infortuni, in più sono già una settimana in mercato, ed effettivamente il consiglio bonario del tuo ascoltatore è comprensibile. Più, diciamo, rapida sarà l'intervento, naturalmente rapido e mirato. E quindi sono due condizioni che non sono facili da raggiungere, però più rapido e mirato sarà e più c'è possibilità di raddrizzare questa barca.
Ti aspetti, Sandro, che arrivi un giocatore almeno entro la partita di Reggio contro il Sassuolo? I tempi ci sono, non sappiamo a che punto siano le trattative.
Sì, non si conoscono queste trattative, no, io me le aspetto dopo il Sassuolo. In quella settimana lì si devono cominciare a tirare le somme di questo mercato, scusate, di questo mercato di gennaio, e in quella settimana lì secondo me qualcuno arriverà. È anche la settimana della Coppa Italia, però insomma noi non dobbiamo guardare a queste cose. La Coppa Italia si può tranquillamente lasciare dove è. E quindi pensare e concentrarsi sulla prima squadra. Mi aspetto in quel periodo lì, perché secondo me rientreranno anche in molti per la partita con la Sampdoria, e quella lì sarà veramente la partita della svolta. Cioè, da lì deve cominciare un girone. Io ricordo che statisticamente le squadre di D'Aversa sono forti su un girone. Il girone di D'Aversa di solito era quello d'andata, adesso deve essere obbligatoriamente quello di ritorno.
Eh sì, sperando che la condizione atletica della squadra, che non è stata costruita dal tecnico di Lanciano, sia adeguata proprio per ricominciare a far punti. Ci sono vari suggerimenti per i giocatori da prendere. Io ti chiedo la tua lista della spesa, Sandro. Quanti giocatori, non ti dico 11, non dirmi 11 perché... anche se tanti lo pensano, quanti acquisti secondo te sono fattibili, quanti sono assolutamente necessari se non indispensabili?
Beh, bisogna vedere anche chi riusciamo a cedere, perché un po' bisogna andarne via, perché abbiamo 30 giocatori per esempio, faccio un esempio banale visto che è iper criticato in questo periodo, Busi, si può anche pensare di mandarlo a giocare in qualche squadra. E quindi io direi un difensore che è un terzino destro per adattare Jacoponi eventualmente anche al difensore centrale, anche se Jacoponi può giocare tranquillamente a destra. Poi io direi un play, quindi un numero un, un giocatore che faccia la regia come faceva Scozzarelli, è paradossale dirlo visto che l'abbiamo appena ceduto, ma tanto per intenderci, anche perché già domenica con l'inserimento di Brugman abbiamo visto come la squadra con più ordine e più tranquillità, almeno per un'ora, abbia funzionato meglio. E poi ci vuole almeno un attaccante che faccia gol e uno che ispiri i gol. Quello che ci si aspettava un pochettino da Brunetta, che per adesso mi sembra un po' acerbo per il campionato di Serie A, e quello che ci si aspetterebbe da Cornelius Inglese, che però quest'anno sono purtroppo statisticamente in questo zero nella classifica dei gol fatti, nella casella dei gol fatti. Anche questo è un altro. Poi naturalmente con questi acquisti devono essere tre titolari, i tre che arrivano, e se non va via Gervinho naturalmente, se no ci vuole un altro titolare a sinistra, perché io credo che Gervinho non abbia tutto quel mercato di cui si è parlato.
Sì. E poi c'è un discorso, credi anche tu che insomma il Parma cerca giocatori che teoricamente potrebbero essere in uscita da altri club, e spesso sono affari che si concludono come sempre, e quest'anno purtroppo nell'ultima settimana.
Sì, anche perché di solito c'è un effetto domino, uno acquista, fa uscire e così via. I nomi che si leggono in queste ore sono nomi interessanti, da Zaza a Malquit, insomma tutti i giocatori potrebbero essere quelli che Callejon, quelli che fanno il caso ad Aversa, perché sono giocatori esperti di Serie A, giocatori che conoscono il nostro campionato, e questo potrebbe essere un po' la chiave, diciamo, degli acquisti che farà il Parma o che dovrà obbligatoriamente fare il Parma.
Sì. Staremo a vedere, tutto molto complicato, ma vi terremo aggiornatissimi. Io ringrazio Sandro Piovani che è stato con noi come sempre.
Grazie. Ciao, a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao.
Allora, un'altra indicazione su un giocatore, ne abbiamo parlato con Marco Bernardini, Dennis Mann dello Steaua Bucarest, che non si chiama più così ma è quella comunque, ottimo giocatore, ci scrive Roberto. Andiamo avanti, allora ho un vocale, ma adesso vi apro una parentesi, i vocali li teniamo per la trasmissione di domani sera che torna su 12 TV Parma Calcio Mercato alle 21.30, anzi vi invitiamo, lo faremo anche tramite altri canali, mandateci i vostri vocali sul mercato, cosa ne pensate, poi noi proporremo questa segreteria dei tifosi che non vanno allo stadio, non possono dire la loro con i cori, con i canti, con gli striscioni, ma potranno parlare alla nostra segreteria. Vedo che ne è arrivato uno da un nostro affezionato ascoltatore, Giorgio, questo se mi permetti, se mi consenti, lo utilizzo nella puntata di domani sera, lo tengo lì in ghiaccio, tanto secondo me i temi sono buoni. Allora, se vi ricordate, il Sassuolo era penultimo anni fa e Squinzi rifece squadra e si salvò. Fede, guarda, Fede, hai ragione, anche il Bologna con l'avvento di Mihajlovic due anni fa, se non sbaglio, recuperò, fece una bella rimonta. Pensate anche al Parma di Ranieri, arrivò anche più avanti in posizione molto arretrata, la rosa proponeva anche alcuni giocatori di assoluto valore e riuscì a salvarsi, quindi è vero, la matematica non condanna il Parma fino a quando proprio non sarà irrecuperabile, svoltare così in basso però sarà un campionato strano, ma è rischioso, il Parma qualche punto lo deve fare nelle prossime due. Voi scriveteci ancora quello che pensate al 333-9200-170, noi torniamo tra pochissimo, adesso un po' di musica ancora.
Palla in tribuna.
One more.
Palla in tribuna, di nuovo sulle frequenze di Radio Parma, sempre il 333-9200170. Oggi arrivano tantissimi messaggi, questo è un sms di Maurizio. A mio parere il campionato del Parma inizierà nel girone di ritorno, ci sarà da fare 25 punti. È quello che si augurano in tanti. A me troviamo anche un po' di ottimismo. Prima abbiamo ricevuto qualche messaggio un po' disperato da questo punto di vista. 25 punti non sono impossibili, li ha già fatti il Parma di D'Aversa in un girone, il giorno di ritorno è più complicato, però si sa anche che chi è dietro, se vuole provare a salvarsi, deve iniziare a macinare. E è chiaro che il Parma per salvarsi deve fare qualcosina anche nelle prossime due, sarà durissima. Altri messaggi, allora, il Bologna esattamente due anni fa, meglio due stagioni fa, prese Mihajlovic e Lianco, noi eravamo a più 12 dai Felsini, a fine stagione il Bologna arriva due punti sopra di noi, quindi possiamo farcela. PS, quando finirà la fortuna di squadre come Hellas, Benevento e Spezia? Che lavoro, ci scrive Federico da Medesano. Allora, secondo me l'Hellas è messo molto bene in campo, è una squadra che ha il suo modulo preciso, a volte fa bene, a volte fa male, però i suoi punti li fa. È un grande lavoro quello di Juric, è una squadra veramente che gioca a memoria. Su me lo Spezia ha un grandissimo allenatore che ha veramente un grande prospettiva, forse non si difende abbastanza e questo potrebbe essere un rischio. Il Benevento tiene, sta tenendo, però occhio al girone di ritorno perché è sempre molto insidioso. Però per ora non vedo questa fortuna sfacciata, ecco, il Parma può fare la corsa anche su di loro. Diciamo che il Parma, secondo me, ha i punti che si merita a questo punto, vedremo, vedremo cosa succederà più avanti. Allora, ho letto qualche messaggio, abbiamo letto qualche nome anche, Jack Wilshere, nome accostato al centrocampo del Parma, forse il miglior Jack Wilshere, un giocatore che potrebbe giocare nella Juventus, nell'Inter, non nel Parma. Ha avuto tanti infortuni, è un po' in crisi anche senza squadra in questo momento. Poi ci sono altri nomi che sono stati fatti sempre da Parma Today: Paulinho, Guardado, ex giocatore ormai del Betis, tesserato ancora per il Betis però in uscita, messicano, titolarissimo fino a qualche anno fa nella nazionale messicana. E poi per la difesa lo ha citato Sandro Piovani, anche Alberto Rugolotto nel suo servizio, Malqui del Napoli che non trova più spazio. L'unico punto interrogativo secondo me è il fatto che Malqui sia uno che spinge tantissimo e da terzino destro nel Parma forse non rispecchia le caratteristiche degli ultimi laterali destri di difesa che ha avuto la squadra di D'Aversa, però un giocatore di grande fisicità, grande qualità, molto portato a spingere, addirittura nel Parma in questo momento potrebbe giocare sulla linea d'attacco senza esagerare troppo, ecco. Però staremo a vedere quali saranno gli sviluppi su questo fronte. Altre notizie, poi il nome di Zaza in uscita dal Toro, e su questo i tifosi si dividono. Zaza non ha fatto bene nelle ultime stagioni, e poi c'è questa suggestione, Dennis Mann, attaccante dello Steaua Bucarest, giovane, molto interessante per l'attacco. Questo per quanto riguarda l'attacco del Parma. Altri nomi sono quelli di Falco, del Lecce, che l'anno scorso ha fatto discretamente in Serie A con Liverani, Carles Perez della Roma, che sta giocando poco, però sta giochicchiando, la Roma non è che poi abbia tantissime alternative davanti, Duncan della Fiorentina, ma il Cagliari sarebbe più avanti, dice Sky. Duncan è un giocatore di grandissima sostanza, sarebbe davvero tanta roba per il centrocampo del Parma. In questo momento sta giocando poco nella Fiorentina, pochissimo, con Prandelli. Faremo a vedere, adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi ci sta scrivendo in diretta adesso Pellè con tante di seguito. Vabbè, in Italia vuol tornare, l'ingaggio di Pellè vale praticamente tutta la rosa del Parma, però se vuol tornare in Italia deve anche abbassarselo, ricordiamolo. È in Cina, sarebbe un ritorno anche un po' clamoroso, visto che a Parma non ha mai fatto benissimo, non è stato neanche apprezzatissimo, però in questo momento davanti quello che arriva potrebbe andare bene quasi in ogni caso. Ancora musica con Battiato, poi abbiamo un altro ospite.
Con un cappello luce canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Eccoci, eccoci sull'onda lunga della casa di carta, così l'altra sera avendo una puntata c'è un passaggio molto carino in cui mi viene proposta la canzone di Battiato. Allora, questo dovrebbe essere Orlando che ci scrive, che non si firma, ma insomma un nostro abitué, Scozzarella, per i tanti infortuni avuti sia l'anno scorso che quest'anno, non poteva essere quel giocatore su cui si poteva fare affidamento. È difficile darti torto in termini assoluti, diciamo però che se Daversa fosse arrivato una settimana prima probabilmente non sarebbe partito. Chissà cosa ne pensa Luca Ampollini, che dici Luca? Ciao
Marco, ciao, un abbraccio a te e ai radioascoltatori. No, Scozzarella, io credo che se fosse arrivato prima ad Aversa difficilmente sarebbe partito, perché sappiamo quanto il buon D'Aversa apprezzi le qualità di Scozzarella. Ha migliorato molto sotto la sua guida, anche in fase di interdizione, aspetto nel quale non era così bravo quando è arrivato. Invece insomma, abbiamo lasciato al Monza un giocatore molto più completo di come l'avevamo trovato.
Allora Luca, io ti chiedo, mi fai, poi ti chiedo anche dei nomi, la tua lista della spesa per il Parma, gli acquisti necessari, non ti chiedo quelli che faresti perché sennò potremmo anche farne 11, 10 o 11 diciamo sui titolari attuali, però ti chiedo quelli necessari.
Ma necessari, a me risulta che D'Aversa abbia chiesto 4 giocatori, ovvero un terzino destro, un centrocampista centrale, un attaccante alto, destro a piede invertito mancino, un centravanti. Secondo me sono questi i 4 giocatori su cui si punterà e inevitabilmente il mercato verterà su questi 4 giocatori nei ruoli nei quali ci sono evidentemente delle lacune, cioè il fatto stesso che questa squadra abbia solo 2 mancini, perché di fuori ci sono solo Gagliolo, se non sbaglio, Valenti,
E Pezzella.
E Pezzella, certo, sì, tre mancini sono un po' pochi secondo me, quindi sicuramente in questo senso dovrà essere acquistato un giocatore che possa agire largo a destra, diciamo sul fronte offensivo, e gli altri tre che ho citato, insomma, che sono giocatori che la Versa mi risulta abbia chiesto, insomma.
Potrebbe esserci tra questi, ti dico subito le mie perplessità, più che altro per il profilo da debuttante in Italia, questo Dennis Mann di cui stiamo parlando in questi giorni, ti sembra un profilo che possa calzare rispetto alle richieste di D'Aversa per l'attacco?
Ma guarda, Dennis Mann l'abbiamo citato noi a Calcio a Calcio settimana scorsa, ed è un giocatore secondo me di qualità notevolissime, perché riesce a coniugare grande tecnica a un fisico dirompente. Un giocatore del 98, un giocatore molto alto, ma dal baricentro basso, con un fisico importante, quindi già ben strutturato. Viceversa, Mihaila è un ragazzo molto interessante, ma fisicamente...
Molto leggero, sì, sì, sì.
Invece Mann è già molto strutturato anche in questo senso, un giocatore che può fare anche la prima punta, anche se lui nasce come esterno alto, di destra. Quest'anno sta segnando un sacco di gol, è un giocatore già pronto.
È pronto quindi, Luca, volevo arrivare qui per te, è un giocatore pronto quindi?
Sì, sì, no, lui insomma è già ritenuto decisamente pronto, tant'è vero che non c'è solo il Parma su di lui, ma ci sono tante altre squadre. Il Parma rispetto ad altre formazioni è probabilmente arrivato prima o comunque ha avviato prima una trattativa concreta. L'unico scoglio per arrivare a Mane è il prezzo, che è molto elevato, ma stiamo parlando di un giocatore tra i più interessanti del panorama europeo in questo momento per quel ruolo.
Invece Luca ti chiedo un parere su due giocatori che per motivi diversi potrebbero essere scommesse. Uno è Zaza, come lo vedi?
Malissimo. Malissimo, perché prima di tutto è una seconda punta e il Parma non ha bisogno di seconde punte, può fare anche il centravanti, però insomma, è un giocatore che negli ultimi 4-5 anni ha segnato pochissimo, è un giocatore che ha delle grandi qualità, ma espresse una volta sì e 20 no. Il Parma ha bisogno invece di giocatori pronti, motivati, determinati, che arrivano e spaccano tutto. Tra virgolette, lui non mi sembra giocatore del temperamento giusto per entrare in una squadra così in difficoltà.
L'altro invece è Malquit del Napoli, che non sta giocando tanto. Io avevo qualche perplessità, dicevo prima, perché è un giocatore molto portato ad offendere, addirittura nel Parma lo vedrei quasi, nel Parma di D'Aversa quasi più sulla linea offensiva che sui quattro di difesa, insomma è un giocatore veramente che quando spinge è pericolosissimo, difendere mi sembra che ancora abbia qualche lacuna.
Guarda, ma qui per me è un terzino molto forte, con Ancelotti giocava quasi sempre, poi ha perso un po' il campo e adesso gioca pochissimo. È un giocatore sicuramente dalle qualità tecniche notevoli, ha una corsa spaventosa, è un giocatore diverso da Busi, più esperto, meno acerbo, più determinato, più pronto ovviamente per il campionato italiano, altrimenti non sarebbe stato acquistato dal Napoli, col quale, ripeto, soprattutto con Ancelotti è stato buon protagonista. È un giocatore che valuterei con molta attenzione, anche perché D'Aversa secondo me tante volte è molto bravo a modellare anche le caratteristiche dei giocatori secondo le sue esigenze, voglio dire, dove c'è una piccola...
Tu dici, dato in mano D'Aversa, questo è un giocatore che può dare delle soddisfazioni.
No, vabbè, ma nel senso che lui, secondo me, se la base è effettivamente buona, e mi rifaccio all'esempio che ho fatto di Scozzarella, riesce anche a migliorare alcune qualità che ancora sono inespresse. Cioè Scozzarella, quando è arrivato a Parma, secondo me non sapeva neanche cosa significasse l'interdizione. Lo abbiamo lasciato che davanti alla difesa, nonostante il fisico minuto, era un giocatore che sapeva molto bene in fase di non possesso agire nel modo giusto contro il portatore di palla avversario, quindi Malcuì sarebbe secondo me un terzino di grande qualità.
Domandone invece per la regia, oggi è uscita una raffica di nomi, Wilshere, Guardado, Mbia, Paulinho, che però non è un regista, è in corso ora, uno che fa tanti gol ma non fa regista. Non so se siamo sulla strada giusta, ma soprattutto ti chiedo qual è il profilo che vedresti come alternativa o come titolare rispetto a Brugman, o pensi che ci sia già qualcuno nelle menti dell'allenatore? Adesso ci scrive
Giorgio ci suggerisce anche Borja Valero, che non sta più giocando con Prandelli.
Beh, Borja Valero ormai ha un'età che secondo me, anche se è un giocatore di grande sapienza tattica, di grande intelligenza, però insomma non credo faccia il caso del Parma. No, secondo me da Versa non sto parlando di lui, però il profilo che cerca è quello di Obiang, è un giocatore così, un giocatore molto strutturato fisicamente, bravo davanti alla difesa a schermare il gioco nel modo giusto,
picchia il giusto, ha picchiato un po' troppo lui.
Una sorta, Marco, di Desailly moderno, cioè un giocatore in grado di, in fase di non possesso, aiutare il reparto arretrato, in fase di possesso costruire l'azione con qualità, un giocatore di dinamismo, bravo di testa sui green, insomma un giocatore che sappia agire davanti alla difesa, che abbia sicuramente le qualità anche di saper difendere in caso di occorrenza. Insomma.
Ecco, pensi che l'espulsione contro la Juve potrebbe per certi versi agevolare il Parma, nel senso che potrebbe perdere quotazioni in un Sassuolo che per ora ha detto no al Parma, però chissà nei prossimi giorni magari.
Obiang è un giocatore che già il Parma aveva cercato 2 anni fa, se non sbaglio, e che sicuramente sarebbe arrivato se il Parma non avesse operato un'altra operazione di mercato a gennaio più urgente, che adesso non ricordo più quale fosse, ma la trattativa con Obiang era già molto avviata.
Era l'anno di Kuzka, credo.
Probabilmente era l'anno di Kuzka, bravo. Ma Obiang era già cercato dal Parma e da Aversa e poi finì a Sassuolo, però sembrava che le due strade potessero congiungersi. Sì, nel senso che tra l'altro Obiang non è un giocatore che si sposa perfettamente con ciò che cerca De Zerbi, nel senso che un giocatore come De Zerbi non sempre gioca, non sempre ha quella continuità e secondo me lui non disdegnerebbe nemmeno così un cambio in una squadra dove possa essere più protagonista. Quindi perché no? Perché no? Io per esempio un giocatore, parlavamo prima dell'attaccante di destra alto, un giocatore che Parma secondo me sta cercando e che ha voglia di riscatto è Simone Verdi, che non è facile da prendere perché ha una valutazione molto alta, perché Torino l'ha pagato di proposito, ma è un giocatore secondo me che si sposa perfettamente con le caratteristiche di quello che sta cercando insomma la società, insomma.
Eh sì, tanti nomi, vedremo se avremo il primo nome entro la partita col Sassuolo, la vedo difficile, si sa, il mercato a gennaio si sviluppa molto negli ultimi giorni, ma il Parma ha bisogno subito. Luca, come sempre, un grazie gigantesco.
Grazie a te Marco, un grande abbraccio.
Un saluto a Luca Ampolini, io con una raffica di messaggi che ci tengo a leggere perché oggi state scrivendo davvero in tanti, e se il vero acquisto nel giorno di ritorno fosse Mihaila, nei 2 spezzoni di partita giocati ha fatto vedere che ha qualità, forse anche qualcosina in più di Caramò, Alessandro da Salso Maggiore. Chissà che non sia una rivelazione, a mio avviso è ancora un po' leggerino per l'attacco del Parma, però ci sarà bisogno anche e soprattutto di lui. Lo vedo comunque in pole position rispetto a Brunetta nelle preferenze dell'allenatore, ma sono entrambi un po' leggeri, ecco, per un campionato così fisico come la Serie A. Allora, una lista di nomi da Giorgio: Conti, Perez, Callejon, che mi sento di escludere perché ha ritrovato la maglia da titolare, Pellè, Borja Valero, Scozzarella non si doveva vendere, anche se ha sempre problemi, se non Conti, mal qui, ci scrive Giorgio. I nomi sono interessanti. Su Borja Valero condivido quello che ha detto Luca Ampollini, siamo ormai in parabola discendente. Andiamo avanti con altri messaggi. Una domanda per Luca, scusa Federico, l'anno prossimo vedremo il Renate al Tardini, riusciremo nell'impresa di salvarci o il derby con il Modena? Non cito la Reggiana perché è messa male come noi, dovevamo prendere Barak quest'estate ma Carli si è fatto sfuggire, bel giocatore Barak, sta facendo ovviamente bene nel Verona perché sta giocando esattamente nel suo ruolo, dietro le punte con la possibilità di inserirsi, non troppi compiti di difesa, non so se nello schema di D'Aversa ci sia una figura come questa, può adattarsi, c'era probabilmente nelle intenzioni di Liverani, ma il Parma insomma l'ha anche pagato, è vero, non gliel'ha regalato, però piuttosto che prendere magari della gente inesperta, poteva essere sicuramente un'idea. Noi siamo in chiusura di puntata, io vi ringrazio tantissimo, oggi avete partecipato, torniamo giovedì, domani Sant'Ilario, vi ricordo domani sera 12 TV Parma 21:30 calcio mercato, mandateci i vostri audio come ha già fatto Giorgio, li trasmetteremo nella segreteria dei tifosi. Ciao a tutti e grazie come sempre a Simonetta in regia.